Navalny agli arresti, chiama la piazza alla paura di Putin. Tunisia, rivolte, esercito nelle strade. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Die Charité hat spezialisierte Toxikologen der Bundeswehr mit der Untersuchung verschiedener Proben von Herrn Navalny beauftragt.
Alexei Navalny has been detained by police after returning to Moscow for the first time since being poisoned with a nerve agent.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, buon lunedì, buon inizio di settimana da parte mia, ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, facebook, Nessun Luogo è lontano, trattino, Radio 24. L'odissea giudiziaria e anche politica di Alexei Navalny, il dissidente russo che è quasi morto dopo l'attentato avvelenamento al Novichok, lascia Berlino, atterra Mosca, viene prontamente fermato dalla polizia. Gli ultimi si dicono in stato d'arresto fino al 15 febbraio perché potrebbe tentare la fuga e lui per tutta risposta chiama la piazza a insorgere, a protestare contro il regime. Questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. La seconda, Tunisia, rivolte perché sono tre giorni che larghe fasce della popolazione tunisina hanno preso le piazze e le strade di tante città del paese nordafricano protestando contro una economia che è assolutamente al collasso, il PIL è precipitato, il turismo, l'industria è già in crisi dopo gli attacchi jihadisti del 2015 con la pandemia da Covid-19, sta lasciando a casa centinaia di migliaia di famiglie. Il tutto non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo che vi sottopongo ci porta, dopo un po' di assenza, nell'America Latina, in particolare andiamo in Brasile, America del Sud soprattutto e specificamente nello stato dell'Amazzonia, di Manaus, dove ci sono serissimi problemi di approvvigionamento di ossigeno e serissimi problemi nella lotta contro il Covid-19. A lanciare l'allarme è Medici Senza Frontiere, con la voce di Francesco Di Donna, coordinatore progetti MSF in Amazzonia, sentite la sua voce.
Molti di voi probabilmente sono a conoscenza della situazione in Amazzonia, soprattutto nella capitale Manaus. Noi come Medici Senza Frontiere siamo presenti all'interno dell'Amazzonia in due progetti in appoggio al Ministero della Salute. Siamo presenti in un ospedale e in centri di salute. Il problema anche qua sta diventando serio perché manca l'ossigeno anche all'interno dell'Amazzonia, ma soprattutto la cosa più complicata è che l'ossigeno arriva da Manaus spesso, quindi se i rifornimenti finiscono a Manaus, di conseguenza è impossibile farlo arrivare anche all'interno dell'Amazzonia. Il problema è anche quello di poter trasferire i pazienti a Manaus, quindi di conseguenza se gli ospedali sono pieni a Manaus diventa impossibile poter trasferire pazienti nella capitale. Infatti settimana scorsa abbiamo avuto dei casi di mortalità all'ospedale, che pazienti che se fossimo riusciti a trasferire probabilmente avrebbero avuto più possibilità di sopravvivenza. Stiamo cercando con le autorità locali di rafforzare al massimo la capacità di ossigeno. Infatti abbiamo comprato dei concentratori di ossigeno, dei generatori e stiamo inviando più personale medico sul territorio, sperando che la situazione possa tornare un po' alla normalità rapidamente.
La voce di Francesco Di Donna, coordinatore dei progetti di MSF in Amazzonia, ci parlava da Manaus. Altro dossier caldo che stiamo tenendo d'occhio è la situazione dell'ordine pubblico in Francia dopo tafferugli e scontri con la polizia nel fine settimana, soprattutto durante le manifestazioni a Parigi e in altre città. 75 fermi, 24 dei quali sono nella capitale. Sono stati infatti organizzati cortei contro la legge sulla sicurezza globale, in particolare il divieto di riprendere. Immagini di poliziotti in azione, ne abbiamo parlato spesso qui in Nessun Luogo Lontano. Sono stati assembramenti veri e propri, nel senso che erano manifestazioni a tutti gli effetti, 34.000 secondo il Ministero degli Interni, 200.000 secondo gli organizzatori. La scintilla però in realtà di tutto questo e degli scontri è stata quando gli agenti sono intervenuti per bloccare un rave party che era stato organizzato in segno di protesta. E naturalmente torneremo sulla questione francese nei prossimi giorni. Poi velocemente, perché i temi sono tanti quest'oggi, in Repubblica Centrafricana è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale la vittoria alla presidenza di Faustin Archange Touadéré, eletto lo scorso 27 dicembre. Intanto Bangassou è stata messa in sicurezza dai militari delle Nazioni Unite, ma continuano gli attacchi delle compagini di varie milizie che stanno comunque tenendo d'assedio la capitale Bangui. Questi erano i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo. Adesso però andiamo in Tunisia. Nora el Nora, 632 persone arrestate, tutti tra i 15, 20, 25 anni, molto giovani, scontri con la polizia, c'è fame e c'è fame in senso letterale in Tunisia, una economia già messa profondamente in crisi dagli attacchi jihadisti del 2015, parlo soprattutto del turismo, e poi la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente un'economia che è molto spesso informale, in cui si esce tutti i giorni per procurarsi il pane. Ma cosa sta accadendo a Tunisi? Ce lo racconta Arianna Poletti, giornalista freelance proprio dalla capitale tunisina, collabora fra gli altri con Jeune Afrique, Il Foglio, la Radio Svizzera. Arianna, buongiorno, benvenuta nel suo luogo lontano.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto, dove sei, in quale parte, quale quartiere della capitale tunisina e a quali scene hai assistito oggi?
Allora, io mi trovo in questo momento a Tunisi, in particolar modo in centro città, dove abbiamo visto sfilare dei manifestanti questa mattina che si dirigevano verso Avenue Bourguiba. Avenue Bourguiba è il viale simbolo della rivoluzione, il viale conosciuto per le manifestazioni del 2011, e oggi abbiamo di nuovo visto dei manifestanti che hanno raggiunto il centro città della capitale per andare a protestare proprio sul viale simbolo della rivoluzione.
La voce di Arianna Poletti arriva in diretta da Tunisi, le ultimissime su quello che sta accadendo. Arianna, io all'inizio ho bollato questa protesta come esclusivamente socio-economica, nel senso che il paese è al collasso. Hai notato altre anime? Ci sono per esempio dinamiche anche religiose, qualche fazione religiosa sta tentando di strumentalizzare o dare maggiore corpo a quella che è una protesta di piazza che vede tantissimi giovani?
No, effettivamente le motivazioni socio-economiche sono quelle che ricorrono tra i manifestanti, non ci sono per ora striscioni, ecco, rivendicazioni da un certo punto di vista più religiose o politiche. Si tratta veramente della collera dei giovani che si sono riversati in strada in maniera spontanea, e lo hanno fatto in diverse città della Tunisia, non soltanto a Tunisi dove mi trovo oggi, ma davvero da sud a nord abbiamo visto giovani, spesso anche minorenni, scendere in piazza e chiedere semplicemente un futuro, chiedere dignità, chiedere la possibilità di avere delle certezze, ecco, perché la Tunisia, ricordiamo, attraversa oggi la peggiore crisi economica dai tempi della sua indipendenza nel 1956.
Arianna Poletti, hai citato evidentemente anche quello che è accaduto 10 anni fa, l'inizio della cosiddetta primavera araba. Quale filo rosso lega le proteste di oggi? È prematuro dirlo evidentemente, ma ti chiedo in qualche modo di fare un po' la storica del presente, che è il giornalismo, che è quello che fai, un po' di sfregare la sfera di cristallo sui prossimi giorni. C'è un filo rosso che lega quella primavera di 10 anni fa a quello che stai vedendo adesso?
Allora sì, indubbiamente c'è un filo rosso, perché le cause profonde della rivoluzione del 2011 non sono state affrontate dai governi che si sono succeduti qui in Tunisia, e quindi sicuramente, ecco, le cause appunto sociali ed economiche sono ancora le stesse che portano le persone a scendere in piazza, a scendere per strada. Quindi sì, indubbiamente c'è un filo rosso, e voglio anche ricordare che in Tunisia si continua a scendere in piazza da anni, si è sceso in piazza nel 2011, ma anche nel 2016, nel 2018, poi adesso nel 2020. Ecco, ci sono questioni non risolte che non sono e non vengono affrontate. È difficile prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni, però purtroppo la situazione non sembra calmarsi. C'è stato un appello, ecco, a manifestare già nuovamente domani mattina in Avenue Bourguiba, vediamo cosa succederà. Però ecco, appunto, finché il governo non proporrà misure sociali ed economiche adeguate, il rischio è che si continui a protestare.
Grazie mille Arianna Poletti, giornalista freelance in diretta da Tunisi, collabora con Jeune Afrique fra gli altri, Il Foglio. Buona giornata e buon lavoro Arianna, alla prossima.
Grazie mille, buona giornata.
Continueremo a seguire la situazione in Tunisia, l'importante paese nordafricano così vicino e così legato anche all'Italia da una serie di rapporti economici ma anche dal dossier immigrazione. Adesso però, come promesso e visto che ci sono tanti messaggi al 349-238-6666, andiamo a Mosca. Ci puoi spiegare perché è tornato in Russia? Così un ascoltatore è stato il primo e il polpastrello più veloce in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Gli ha fatto seguito un altro ascoltatore. Navalny o è un masochista o uno con le idee molto molto chiare. Lo devo confessare, in scaletta era una delle domande previste per i miei ospiti. Non l'avevo messa giù così, masochismo o idee chiare. Avevo scritto coraggio o estrema consapevolezza. Qualcun altro invece non risparmia le critiche come Mirko. Volevo dire che un nazionalista dichiaratamente razzista come Navalny gridi al regime nei confronti di Putin mi fa morire dal ridere. Sono ridicoli anche coloro che lo sostengono. Anche il dossier Navalny, evidentemente, come tutti quelli più caldi di politica internazionale, è particolarmente divisivo. Riavvolgiamo il nastro, facciamo un passo indietro. Vi faccio sentire cosa ha postato sul loro canale Instagram la moglie Giulia mentre l'aereo scaldava i motori sulla pista di Berlino per poi andare a Mosca. Sentiamo insieme.
Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим.
Però forse non si è capito, Valeria Bernardi, di nuovo.
Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим.
Ecco, i russofoni forse a questo punto si saranno fregati le mani. Ragazzi, portateci della vodka, stiamo tornando a casa. È la citazione di un famoso film noir russo del 2000. In qualche modo forse la coppia voleva stemperare anche la tensione e l'angoscia che albergava nei loro cuori prima di questo volo che alcuni ascoltatori bollano appunto come masochistico. E Navalny aveva sempre detto: io tornerò in Russia. Peccato che al suo arrivo all'aeroporto è stato arrestato e poi portato in un commissariato. Gli avvocati non sono riusciti a vederlo, il giudice lo ha interrogato lì. La scusa ufficiale dell'interrogatorio è avvenuto non in tribunale ma in una sede di un commissariato di polizia, è perché non aveva fatto il test anti-Covid. L'avvocato Olga Mikhailova è rimasta per più di un'ora davanti al dipartimento di polizia, ma nonostante questo non è riuscita a entrare. Si sono levati vari scudi a livello internazionale, dalle istituzioni dell'Unione Europea alla von der Leyen, Charles Michel, ma anche le istituzioni americane e così via. Le ultimissime, proviamo a analizzare quella che è sostanzialmente una cronaca particolarmente rutilante di questi ultimi eventi. Lo facciamo con Antonella Scotti, il Sole 24 Ore, esperta di Russia. Antonella, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno, grazie.
Allora, proviamo a rispondere alla domanda che si stanno facendo tanti ascoltatori. È più coraggio o più grande incoscienza quella di Alexei Navalny, che ha sempre detto torno, è tornato, arrestato?
Sì, forse è un po' tutte e due ed è probabilmente la stessa opinione di lui che è un po' divisa, cioè chi lo vede un eroe, un pazzo anche nella sua Russia. Il fatto che magari il fatto di essere stato avvelenato, di essere finito in coma, quello che è riuscito a sopravvivere eppure è tornato. C'è chi prova simpatia per lui, per questo coraggio, e chi invece lo considera proprio poco furbo, perché naturalmente lui lo sapeva come sarebbe andata a finire, e questa sua missione per cui lui sta dimostrando di non avere assolutamente paura di nulla, oltre a già quello che ha passato, è la dimostrazione che per tanti è così poco, appunto, quasi ingenuo di pensare che tanto questa missione di voler portare la democrazia, di voler combattere il regime, la maggior parte dei russi, probabilmente anche dei più giovani, pensano che sia una lotta impossibile, che tanto le cose non cambieranno mai.
Intanto Antonella Scotta, Alexei Navalny sul suo canale internet ha postato un video che recita testualmente: di che cosa ha più paura quest'orco che sta sul gasdotto, che sarebbe Vladimir Putin, quei ladri che stanno nel bunker, che la gente scenda in piazza, perché il fattore che non può essere ignorato è l'essenza della politica, e questo è l'appello sostanzialmente alle piazze, alle strade russe, per appunto andarle a occupare. Antonella Scotta, abbiamo provato a ricapitolare gli ultimi mesi di questa odissea politica e giudiziaria dell'Alexei Navalny a Mondo Nostro in 90 secondi.
I don't want Putin to be ruling of Russia.
Alexei Navalny is the most prominent Russian opposition figure.
Alexei Navalny è il più importante oppositore in Russia.
Doctors in Russia say they're doing all they can to save the life of Alexei Navalny.
I dottori in Russia dicono che stanno facendo del loro meglio per salvare la vita di Alexei Navalny.
German doctors have reportedly been granted permission to visit Russian opposition figure Alexei Navalny.
I medici tedeschi dicono di voler visitare l'oppositore russo Alexei Navalny.
Alexei Navalny
wurde Opfer eines Angriffs mit einem
è stato avvelenato con l'agente Nervino Novichok.
I'm 100% sure that
sono sicuro al 100%
it was a Putin
che la responsabilità sia di Putin
who make this order right after I declared that I'm running for office.
È cominciato tutto dopo che ho detto che mi sarei candidato.
I want to go back and try to change it.
Voglio tornare e tentare di cambiare le cose.
Well, I don't think that I can have such a privilege being safe in Russia.
Non credo di avere il privilegio di poter essere al sicuro in Russia. Se avessimo voluto ucciderlo, lo avremmo fatto.
Così, in 90 secondi, Valentina Trenullo e Verela Bernardi hanno ricapitolato gli ultimi drammatici eventi che hanno a che fare con questa importante, ingombrante figura. Antonella Scotta, però, dal punto di vista, come dire, legale, nella Federazione Russa non si può candidare. Che cosa è tornato a fare allora?
Dunque, lui è tornato a fare quello che ha sempre voluto fare, cioè mettere allo scoperto la corruzione del regime. Il fatto di essere riuscito a sopravvivere a tutto quello che era avvenuto fino ad oggi, cioè appunto i casi che sono stati intentati contro di lui, ha passato tantissimi giorni in carcere, agli arresti domiciliari, era stato attaccato ed è rimasto con vernice al volto, forse sì, ve lo ricordate, con il volto tutto verde,
sì.
Un occhio rimasto danneggiato. Quest'ultimo attacco, l'avvelenamento, e malgrado questo è tornato, malgrado gli avessero detto chiaramente, e questo forse era l'ultimo tentativo di tenerlo fuori, fuori dal paese. A questo punto direi che il vero rischio è che, avendole provate tutte, avendolo arrestato, quindi in qualche modo, se qualcuno ancora aveva dei dubbi o voleva lasciare il beneficio del dubbio su chi era stato a ordinare l'operazione contro di lui per avvelenarlo, a questo punto dubbi direi che è difficile averne ancora, però probabilmente quello che lui lo sapeva, che sarebbe sicuramente l'aveva messo in bilancio, è una condanna, per farlo tacere davvero, una condanna a quindi adesso il primo rischio che corre è la conferma di 3 anni e mezzo,
sì.
Però ci sono già inchieste in corso, e quindi veramente mandarlo, come vi ricordate Khodorkovsky, venne mandato nell'estremo oriente in qualche,
sì,
campo di lavoro, e sperando che piano piano ci si dimentichi di lui.
Dalle tue parole riemerge ancora una volta, no, questo doppio binario sui quali si sta muovendo Alexei Navalny, un po' coraggio, un po' forse incoscienza. Vado all'altro grande attore, l'eminenza grigia, che potrebbe essere dietro a questa incredibile odissea e orchestrazione. Navalny dice che Putin è debole. Se mi teme così tanto, se mi deve arrestare, se tuona contro di me, vuol dire che è debole. Sei d'accordo o invece rientra nella grammatica del regime russo questo modus operandi?
Io penso che ormai non ci siano più dubbi che vogliano che Putin lo voglia mettere a tacere, direi ancor più che per tutto quello che è stato prima del soggiorno, diciamo, in Germania. Nel momento in cui Navalny, ecco, di fronte ha umiliato pubblicamente davanti a tutto il mondo l'FSB, il KGB, i servizi, sì. Smascherando, fingendosi nella telefonata in cui ha fatto finta di essere un alto funzionario e ha chiamato uno degli agenti dei servizi che hanno partecipato, sì, all'operazione contro di lui, che l'avevano seguito e che ha ammesso. Ecco, aver pubblicamente essersi preso gioco dei servizi segreti, ecco, secondo me questa è veramente la cosa che Putin non gli potrà mai perdonare. Forse ancor più di tutte le appunto di tutta la missione, di tutta l'attività di Navalny contro la corruzione, la sua missione, per cui appunto ha probabilmente deciso che la sua stessa vita, la sua famiglia, lui al di sopra di tutto questo mette idea di lottare contro, sì, il regime.
Sì, sì, quasi un affronto personale, vista anche la carriera prima nei servizi, poi politica di, esatto, Vladimir Putin, e quindi evidentemente, sì, secondo Antonella Scott, uno dei motivi per cui andrebbe messo al tappeto, sto usando una metafora da judoka, evidentemente mi sto ricordando delle di quante provette, sì, di quanto è bravo Vladimir Putin anche sul tatami. Ringrazio tantissimo Antonella Scott, ci ha chiarito alcune zone d'ombra di questa vicenda, ce ne sono tante, ce ne saranno tante ancora da svelare. Antonella Scott, Sole 24 Ore, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
349-238-6666. Navalny mi ricorda Giuseppe Mazzini, così un ascoltatore, Luciano. Qualcuno apprezza quel messaggio, il videomessaggio di Giulia, la moglie di Navalny. Qualcun altro torna, se avremo tempo, li leggerò su la crisi economica che sta affliggendo la Tunisia. La Lega immediatamente al dossier immigrazione, ma torniamo su Navalny. Un ascoltatore fa un po' di domande interessanti. Avrà scelto il momento giusto? L'insediamento di Biden aiuta a mettere in luce l'opposizione al regime, ma un popolo in crisi economica e minacciato dal Covid ha ancora fame di democrazia o pensa solo a sopravvivere? Io scorrevo velocissimamente prima i grandi network, spero di non sbagliarmi, ma a domanda Trump avrebbe evitato di rispondere sul caso Navalny. Adesso magari faccio una verifica immediata, mentre qualcuno dell'entourage di Biden ha tuonato contro questo nuovo arresto. Ma chi è Navalny? Voi lo sapete, ci piacciono i 90 secondi, è un modo tutto nostro per condensare anche grandi figure, grandi dissidenti, la spina nel fianco di Vladimir Putin, Alexei Navalny.
Alexei Anatolievich Navalny, classe 76, è un attivista politico e blogger russo. Secondo The Wall Street Journal, l'uomo che Putin teme di più. Sposato con due figli, Navalny sale alla ribalta delle cronache nel 2006, quando dal suo blog comincia a denunciare a gran voce la corruzione sistemica delle grandi corporazioni russe, controllate dallo Stato. Nel 2011 Navalny smette di essere un attivista online e diventa una vera figura politica, in seguito all'arresto durante le proteste contro i brogli elettorali, ma soprattutto grazie all'istituzione della Fondazione Anticorruzione, che oggi per Mosca è un ente finanziato dall'estero per svolgere attività antigovernative. Navalny inizia a scagliarsi apertamente contro Putin e i suoi oligarchi della formazione Russia Unita, definendolo un partito di truffatori e ladri, epiteto diventato ormai di uso comune. Eccelso oratore, trascinatore capace, Navalny si è sempre distinto per l'uso intensivo dei social media, che in tandem con accattivanti strategie di comunicazione gli ha permesso di guadagnare rapidamente molti consensi e di superare le controversie più spinose, come alcune posizioni ultranazionaliste sulla Crimea e alcune frasi irriguardose nei confronti di georgiani e altre minoranze. Nel 2018 fonda il suo movimento Russia del Futuro, ma il sogno di sfidare apertamente lo zar alle elezioni si rivela impossibile. una condanna lo rende ineleggibile alla carica di presidente. Arrestato più volte per le proteste e accusato di corruzione, ha sistematicamente denunciato i tentativi del governo russo di screditarlo. Dopo un primo attentato ad opera di un manifestante filo governativo che l'ho reso parzialmente cieco da un occhio e un secondo subito nel 2019, il 20 agosto 2020 Alexei Navalny viene ricoverato d'urgenza per avvelenamento da Novichok, un potente agente nervino di epoca sovietica.
Questo è il profilo di Alexei Navalny. Tra pochissimo l'informazione finanziaria, vediamo come vanno le borse e poi torniamo a mettere il grand'angolo, come piace fare a noi. Nessun luogo lontano, la seconda pagina, ancora la chiamata alla piazza, alle piazze, alle strade dei cittadini russi per protestare contro il suo arresto.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo provando a capire quali implicazioni vi saranno anche a livello internazionale dell'ultima mossa effettuata dalle autorità russe. Appena Alexei Navalny è atterrato a Mosca è stato fermato, adesso l'arresto o il fermo dovrebbe durare almeno un mese perché secondo le autorità vi sono possibilità fuga. Proveremo a mettere il grand'angolo, partendo però da alcuni numeri che sono interessanti. Secondo Transparency, che è un ONG, un'organizzazione che si occupa proprio dei livelli di corruzione nel paese, Antonella Scott stava sottolineando questo aspetto, il paese nel 2019 si collocava al 137esimo posto su 180 paesi monitorati. Questo è l'indice di corruzione percepita che Transparency sostanzialmente analizza fin dal 1995. Secondo invece il barometro, che è un altro indicatore, pare che almeno il 27% dei funzionari, parliamo di funzionari pubblici, sia stato pagato da cittadini per avere accesso a servizi pubblici di base, il che ci dà la dimensione del gigantesco golem contro il quale Alexei Navalny si starebbe scagliando. Ma non c'è solo questo. Buongiorno, ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano, anche Eleonora Tafuri, analista di ISPI. Eleonora, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, è davvero la corruzione il grande nemico di Alexei Navalny oppure, come suggeriva Antonella Scotta, a questo punto la questione sta diventando anche estremamente personale?
Sicuramente Alexei Navalny fa paura al Cremlino e questo è evidente perché d'altronde se non l'avesse arrestato, sicuramente Alexei Navalny avrebbe posto un sacco di problemi al regime in un anno che è particolare, perché a settembre avremo le elezioni parlamentari. Se non l'avesse arrestato, d'altro canto, se invece appunto l'avesse arrestando, sì, dà comunque un segnale che lo teme, che vuole appunto tenerlo sotto controllo. Quindi è evidente che Putin ne ha paura, anche se difficilmente pronuncia il suo nome, lui fa finta di non interessarsi.
Il paziente di Berlino, no? È un po' questo, diciamo, l'epiteto scelto.
Però in realtà Navalny ha un seguito anche attraverso i suoi canali social molto importante, quindi spaventa effettivamente il regime.
Spaventa il regime, seguito social importante. Eleonora Tafuro di ISPI, gli ascoltatori alcuni non sono d'accordo, qualcuno scrive: Navalny non è un politico, una sardina all'italiana, e fa un paragone con la politica italiana, senza seguito vale zero in Russia, così in maniera anche molto, come dire, decisa, assertiva, un ascoltatore o ascoltatrice. Vi do anche un paio di aggiornamenti. È un breaking dell'ANSA, secondo un collaboratore di Navalny, manifestazioni il 23 gennaio, le sedi di Navalny in tutto il paese cominciano immediatamente la preparazione di grandi comizi il 23 gennaio senza aspettare un nuovo processo. Lo ha dichiarato Leonid Volkov, che è uno dei più stretti collaboratori dell'oppositore russo, appunto Alexei Navalny. E questo è il suo destino politico, Eleonora Tafuro, cioè stare dietro le quinte o addirittura dietro le sbarre e come dire, guidare come sorta di eminenza grigia quello che è quell'humus anti-Putin e anticorruzione che già permea alcune fasce della popolazione russa.
Il problema è che Alexei Navalny non ha maniera di competere direttamente nelle elezioni in Russia, deve affrontare delle barriere legali o mediatiche che sono importanti e che appunto gli impediscono di essere un politico come gli altri, di essere un'alternativa a Putin. È per questo che lui si appoggia molto sui mezzi social, perché poi nelle televisioni che sono controllate dal Cremlino non gli si dà spazio come personaggio politico, quindi necessariamente internet è l'unica sua possibilità per avere certa visibilità. Il suo ascoltatore o la sua ascoltatrice ha ragione, in effetti la popolarità di Navalny in Russia è molto minore rispetto a quella di cui lui gode in Occidente, addirittura a settembre un sondaggio dell'Evada diceva che solo il 20% in realtà hanno un'approvazione per l'attività di Navalny. Però Navalny d'altro canto è anche colui che ha saputo meglio sfruttare una frustrazione dei cittadini russi, non solo per la corruzione dilagante, ma anche per le condizioni di vita che sono sempre peggiori, soprattutto dopo la pandemia.
L'analisi, il grand'angolo di Eleonora Tafuro, analista di ISPI, esperta di Russia e Caucaso. Eleonora, noi abbiamo raggiunto anche Andrei Kortunov, che è direttore generale del Russian Council. La domanda è molto precisa. Dopo la levata di scudi da parte di tanti attori internazionali di peso dall'Unione Europea in giù, sul piano internazionale Putin rischia di uscire indebolito da questa vicenda, o con Navalny in carcere sostanzialmente il problema sarà risolto una volta per tutte e presto dimenticato? Gliel'ha chiesto Andrea Macchioni, sentiamo insieme la risposta di Kortunov.
I think that Putin wants to keep a certain distance from this case.
Credo che Putin voglia mantenere una certa distanza dalla questione. Nei comunicati che provengono dal portavoce del Cremlino generalmente si legge l'intenzione di non interferire con le procedure del tribunale e che non sta al Cremlino decidere sul futuro di Navalny. Tutto questo però è molto ipocrita, perché Putin conosce bene Navalny e sappiamo benissimo che sta monitorando la situazione con attenzione. Il caso Navalny continuerà ad essere senza dubbio uno dei maggiori ostacoli nei rapporti tra la Russia e l'Occidente. Se Navalny verrà incarcerato, opzione molto probabile, vedremo abbattersi nuove sanzioni sulla Russia da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Sono sicuro che molti partner di Mosca in Occidente non permetteranno che questa questione venga dimenticata. Temo che Navalny possa diventare un caso simile a quello di Khodorkovsky, ovvero un ennesimo problema nelle relazioni tra la Russia e l'Occidente.
Nelle parole di Andrei Kortunov, direttore generale del Russian Council, sembra quasi di riprendere il ragionamento che aveva iniziato Eleonora Tafuro. Non popolarissimo in patria, ma il suo caso diventa un caso internazionale, rimbalza lui fisicamente e letteralmente nel mondo occidentale a Berlino per farsi curare, ritorna in Russia, si accendono i riflettori, a quel punto diventa a tutti gli effetti un caso internazionale. Amiamo fare questo gioco ultimamente, Eleonora, facciamo sfregare la sfera di cristallo. Che cosa farà Putin adesso? Abbiamo sentito della distanza tratteggiata da Kortunov. Ti aspetti dichiarazioni, mosse particolari, oppure diciamo la vera speranza è il dimenticatoio?
Lui adotterà un atteggiamento un po' low profile, nel senso la sua credibilità era in gioco. Lui aveva detto che avrebbe arrestato Navalny se fosse tornato in patria e l'ha fatto, non poteva fare altrimenti certo. Appunto avrebbe dato dei segnali di debolezza. E adesso sì, secondo me ci sarà appunto una serie di botta e risposta, oltre a quelli già successi con Lavrov, tra politici occidentali e istituzioni europee, politici sì. europei, però sostanzialmente Putin non ne farà un grosso caso, a meno che appunto non ci sia un effettivo inasprirsi delle sanzioni, certo, ma nel mio, secondo me la vera sanzione che quella veramente più dolorosa per la Russia sarebbe il blocco effettivo del Nord Stream 2, come aveva già ipotizzato Angela Merkel dopo l'avvelenamento l'estate scorsa.
Il gasdotto così vitale, insomma, per entrambe le economie.
Però appunto è così vitale anche per gli interessi economici della Germania che è una misura effettivamente poco probabile.
Estrema e poco credibile.
Esatto, bisogna vedere adesso con le nuove elezioni in Germania come la leadership tedesca deciderà di trattare con la Russia, visto che la Germania è proprio uno dei paesi chiave in Europa per le relazioni con la Russia.
Grazie mille, Eleonora Tafur, analista di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperta di Russia e Caucaso. Grazie mille a te, alla tua sfera di cristallo. Alla prossima, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Un ascoltatore via Facebook: Navalny è una spia dell'FBI, un pupazzo che merita solo la galera. Impietoso, ci sono sfumature, attenzione, la realtà non è mai bianca-nera. Nei prossimi 90 secondi, non prima della viabilità naturalmente, vi racconteremo tutti questi chiaroscuri. Intanto, le strade italiane.
Nessun luogo è lontano.
Agente provocatore al soldo delle potenze occidentali, corrotto e ladro di donazioni, marionetta della CIA, ultranazionalista con gli studi a Yale. Da quando nel 2011 Alexei Navalny ha iniziato a criticare il governo di Vladimir Putin, le voci incontrollate sul suo conto si accumulano quasi alla stessa velocità di arresti e attentati. Una delle più frequenti riguarda le donazioni alla sua rete, che da anni smaschera casi di corruzione in seno all'establishment russo. Secondo media legati al Cremlino e detrattori, parte del denaro arriverebbe dall'estero. Ma le uniche donazioni straniere provate finora sono due: $50 inviati da un cittadino russo residente in Florida e 2.150 provenienti da un'azienda spagnola, anche questa fondata da un cittadino russo. $2.200 sono stati sufficienti alle autorità russe per bollare l'ONG di Navalny come agente straniero. Altri sospetti sono stati avanzati anche sui 6 mesi trascorsi come studente all'Università di Yale e sull'azienda del fratello del dissidente, Oleg Navalny, al centro di un'indagine per frode e riciclaggio che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha definito arbitraria e ingiusta. Ma le accuse delle testate giornalistiche e dell'opinione pubblica più vicine a Vladimir Putin non si sono fermate neanche davanti all'avvelenamento subito il 20 agosto 2020. In quell'occasione i sospetti si sono concentrati soprattutto su Cinema for Peace Foundation, la sconosciuta ONG tedesca capace di fornire immediatamente il volo privato e l'equipe medica che hanno trasportato Navalny a Berlino. Organizzazione non governativa o paravento dei servizi segreti tedeschi? Tutte le donazioni sono arrivate da privati. Ha tagliato corto il presidente Jaka Bizzili, un produttore cinematografico di origine slovena, in confidenza con personaggi del calibro di Sharon Stone, Charlize Theron e Gerhard Schröder.
Tutte le ombre che si allungano sul passato e sul presente di Alexei Navalny, luci e ombre, è un dissidente ma è divisivo, come testimoniano i vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore: sì, sicuri che Navalny sia quello che si racconta in Occidente? Amici russi dicono il contrario, qual è la verità? Sono più i punti di domanda che i punti affermativi, gentile, e i punti fermi, gentile ascoltatore, in questa puntata di Nessun Luogo è lontano. Qualcuno si chiede se la minore popolarità in Russia di Navalny potrebbe avere a che fare con il minore utilizzo tra la gente dei social network e dei blog. In realtà sono molto utilizzati, però utilizzano diversi social, c'è il Facebook russo per esempio, c'è Telegram evidentemente. Però questo potrebbe essere uno spunto molto molto interessante da analizzare. Ci scrive anche un ascoltatore russo e scrive: ho 33 anni, vi assicuro che la maggior parte delle persone della mia età e anche dai 40 anni e quelle più giovani non guardano la TV ma guardano il canale YouTube di Navalny. Vivo in una città di provincia e anche da noi lui è popolarissimo. Poi cita la città, ma io per evitare gaffe e brutte figure non pronuncerò il nome della città. Ma ringrazio questa testimonianza arrivata al 349 238 6666, come spesso ribadisco, siete anche voi a dare linfa vitale a questo programma, alimentando il racconto, aggiungendo tasselli, domande soprattutto, e alimentando il dibattito. Così come ha fatto Andrei Kortunov, che dirige il Russian Council, raggiunto da Andrea Macchioni, abbiamo provato ancora una volta a scandagliare questo che è uno dei, forse dei paradossi più significativi della vicenda Navalny. Secondo alcuni non abbastanza noto in Russia da far vacillare Putin, però quando il caso diventa internazionale, in qualche modo l'eco mediatico e il rimbalzo all'estero e poi di nuovo nella Federazione Russa lo rende più grande, più forte, con le spalle più larghe. Dal punto di vista internazionale, quali possono essere le ripercussioni del caso Navalny per la Russia di Putin? Sentite Andrei Kortunov, direttore generale del Russian Council.
Well, I think that it will be broader than only sanctions, because the Navalny.
Le ripercussioni del caso Navalny saranno molto più gravi rispetto a nuove sanzioni. Questo perché la questione evidenzia ancora una volta il divario di valori che attualmente esiste tra i paesi occidentali e la leadership russa. Il caso Navalny non solo farà imporre nuove sanzioni, ma rischia di complicare il dialogo politico ad ogni livello. Per capirlo, è sufficiente vedere quanto il caso abbia peggiorato i rapporti tra Putin e il presidente francese Emmanuel Macron. Non sarà facile per nessun leader politico europeo organizzare un summit con la leadership russa, o qualora ci fosse un incontro, verrà sicuramente monopolizzato dalle critiche sul caso Navalny. Credo quindi che a livello internazionale ci saranno maggiori complicazioni rispetto alle sanzioni economiche, tra cui una perdita di reputazione per Mosca in tutto il mondo occidentale. I media europei e statunitensi hanno seguito attentamente il caso Navalny. E sicuramente la perdita di reputazione rappresenterà un problema per la Russia.
Era la voce di Andrei Kortunov, direttore generale del Russian Council. Caso spinosissimo, quello di Alexei Navalny, coraggioso o totalmente incosciente. Alcuni ascoltatori mettono in luce quello che a loro dire è l'ipocrisia dell'Europa, criticano la Russia e poi, utilizzo un'espressione non particolarmente radiofonica, potrei tradurla con flirtano, mettiamolo così, anche se è molto peggio, con la terribile Cina che ne sta combinando di ogni. Qualcuno mi chiede conto delle reazioni del governo italiano, ma ho come l'impressione che il governo italiano in questo momento sia in tutt'altre faccende affaccendato. Sto guardando reazioni politiche italiane, ho letto velocemente sulle agenzie, ma perdonatemi, l'ho fatto proprio al volo. Si è pronunciata la vice ministra dell'istruzione Anna Scani del PD, arresto inaccettabile. Si è pronunciato il segretario del PD Zingaretti via Facebook, una foto che ha postato, libertà per Navalny. Per il momento non vedo ancora dichiarazioni da parte del governo italiano. Intanto siamo quasi in chiusura, vi lascio con una breaking, vado velocissimo a Washington perché tutta l'area di Capitol Hill, mentre vi sto parlando, dove è sede il Congresso americano, è stata messa in lockdown in seguito a un allarme per la sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme sarebbe stato provocato da un incendio nelle vicinanze. Staremo a vedere se, come dire, c'è pane per i nostri denti, implicazioni politiche o altro. Voi sapete che tra 48 ore ci sarà il giuramento, l'insediamento di Joe Biden e massima allerta negli Stati Uniti. Naturalmente nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano noi ve ne daremo conto. Siamo quasi alla fine, abbiamo provato ad aggiungere un ulteriore tassello di conoscenza. Tutti hanno il diritto di avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per cui torniamo domani a raccontare, raccontare e raccontare. Ci siamo domani, tranquilli.
Don't worry, be happy.
Non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ma soprattutto voi per essere stati all'ascolto. Ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.